Invitiamo il fratello Frank. Al Signore nostro Dio sia la lode, la gloria e l'onore per la sua grazia, per questo nuovo giorno che possiamo insieme sperimentare con Lui, per ascoltare la sua parola, per averla da Lui rivelata e per trovare il nostro collegamento con Dio, perché di questo si tratta. Come è certo che Dio era in Cristo, così noi dobbiamo essere in Cristo. Padre, Tu in me e io in loro, affinché possiamo essere uno. Sentitevi semplicemente a vostro agio in mezzo a noi. Ho detto di recente qui, noi siamo riconoscenti che il Signore non è soltanto presente dove due o tre sono radunati, ma ovunque il suo popolo è radunato nel suo nome. Egli è in mezzo a loro. Noi siamo consolati e fortificati dal fatto che il Signore, secondo 1 Corinzi capitolo 15, apparve a più di 500 fratelli in una volta. E questo dopo la sua risurrezione. È così bello che Egli mantiene la sua parola. Io sarò con voi. Io sarò in mezzo a voi e ovunque siete radunati nel mio nome, io sono in mezzo a voi. E questo noi vogliamo. Non vogliamo avere alcuna riunione senza il Signore. Egli deve e vuole essere presente. E se Egli è presente, allora farà ogni cosa bene, anche oggi, proprio come abbiamo letto ieri in Marco capitolo 7, l'ultimo verso. Egli ha fatto ogni cosa bene. Cari fratelli e sorelle, potete credere questo? Non guardate alle cose che possono essere viste, non alle prove che vanno quasi oltre quello che possiamo portare. Guardate all'invisibile come se lo vedessimo. Colui che ha dato la promessa è fedele e l'adempie pure. I bisogni sono molteplici. Tuttavia, talvolta dobbiamo entrare in distretta affinché possiamo avvicinarci di più al Signore e affinché Egli possa portarci in una più vicina relazione con sé. Nulla può separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo il nostro Signore. Anche oggi diamo il benvenuto a ciascuno di voi, specialmente al nostro fratello Marcus Keller dalla Colombia Britannica, il quale è qui oggi per la prima volta. Dov'è il nostro fratello Marcus Keller? alzati semplicemente in piedi, qui. Questo è il figlio dei miei amici, il fratello e la sorella Keller. Prima vivevano in Svizzera ed ora da molti anni vivono nella Columbia Britannica. Ovunque abbiamo amici, ovunque ci sono fratelli e sorelle. Ho già detto ieri, il fratello Gene Chance è qui. Noi siamo felici che egli può essere in mezzo a noi. Talvolta sono un po' addolorato riguardo ai giovani fratelli che portano le sorelle di qua in un altro paese. Preferiremmo invece che loro venissero e rimanessero qui. Tuttavia, la benedizione di Dio è naturalmente anche con loro. E questo è l'importante. Sentitevi semplicemente a vostro agio, tutti quelli dalla Polonia. Dov'è il nostro fratello dalla Polonia che è qui oggi per la prima volta? Per favore, alzati in piedi. Dio ti benedica in modo particolare in mezzo a noi. E tutti, tutti quelli dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Lussemburgo, dal Belgio, dall'Olanda, giusto da ogni posto. Il Signore Dio ci benedica. Vorrei sinceramente ringraziare tutti quelli che parlano altre lingue, che devono accettare e lasciare che le predicazioni qui vengano tenute in lingua tedesca. Noi non possiamo cambiare ciò. Tuttavia ringraziamo tutti i nostri fratelli che traducono simultaneamente. E noi sappiamo che Dio dà grazia per la traduzione. Noi ringraziamo il Signore anche per questo, che abbiamo tutte le lingue qui, che le abbiamo in mezzo a noi. Chi ha condotto in tale maniera? Chi l'ha voluto in tale maniera? È stato il Signore Dio, che conosce la fine prima dell'inizio. E specialmente quando viaggio insieme al fratello Schmidt nei paesi di lingua russa, allora io noto come egli si senta a casa. Nessuno riconosce più il fratello Schmidt. È così bello. Tuttavia, quando pensiamo a ciò, in quale genere di via egli ha dovuto camminare a causa della Seconda Guerra Mondiale, dal 1945 al 1960, quello che egli ha dovuto attraversare. E poi, e il risultato, egli parla un russo migliore di tutte le altre rimanenti province. Noi siamo così riconoscenti per tutti i nostri fratelli, sia Siegfried Fleck, sia i nostri fratelli seduti sopra. Essi servono Dio e la parola del Signore risuona in ogni lingua, in tutto il mondo. Credo che attualmente noi abbiamo attraversato il confine delle 20 lingue e ci aspettiamo tutto il mondo. Giusto, tutto il mondo. E siamo veramente riconoscenti per questo. Ora ho due desideri. Il desiderio di due cantici. Dov'è il conduttore del coro? Il nostro fratello è nella sala oppure è qui intorno da qualche parte? Questo possiamo dirlo per esperienza, che voi approvate sempre di nuovo. È anche scritto: se voi diventate infedeli, tuttavia egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso e non può rinnegarci. Tutti i figli e le figlie di Dio sono predestinati a vedere la gloria di Dio. E perciò il nostro Signore diede la promessa che egli sarebbe andato a preparare un posto e che poi sarebbe ritornato per portarci con sé. E gli disse in Giovanni capitolo 20, verso 17: io salgo all'Iddio mio e all'Iddio vostro, al Padre mio e al Padre vostro. È giusto un grande mistero del piano di salvezza del nostro Dio, che Egli ci ha ricevuti e ci ha accettati, ridandoci l'adozione di figli che avevamo perduto. Secondo Galati capitolo 4 verso 4, egli ci ha adottati quali figli e figlie di Dio. Fratelli e sorelle, sono molteplici le cose che dovrebbero essere menzionate in merito a ciò di cui dovremmo parlare. Tuttavia, la cosa principale è realmente, come abbiamo letto ieri, Ebrei capitolo 4 verso 1, che nessuno di noi appaia essere rimasto indietro. Ed anche la parola in Marco capitolo 7, l'ultimo verso: egli ha fatto ogni cosa bene. Laddove il nostro Signore può essere presente, là egli fa ogni cosa bene. Ed anche oggi gli occhi in tutto il mondo guardano in questo luogo. Molti ascoltano e molti guardano la riunione adesso. Noi vorremmo pure salutare tutti, vicini e lontani. In tutto il mondo Dio ha il suo popolo. Ed anche questa mattina sono arrivate delle telefonate e dei saluti anche dal Sudafrica, dal fratello Rigobert dal Benin. Il fratello Graf ci saluta. I saluti arrivano e arrivano da tutti i fratelli che sono uniti con noi nel Signore, nella stessa fede, non come un'organizzazione, ma come un vivente organismo del corpo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Abbiamo letto giusto ora in Geremia capitolo 1, e là ciò che mi ha toccato è quello che è scritto qui: io ti ho ordinato profeta delle nazioni. Un mandato, un incarico fu dato. E poi ho pensato alla parola: un profeta non è onorato nella sua propria casa e in mezzo ai suoi parenti. Pensate semplicemente a ciò, a questo contrasto. Io ti ho ordinato profeta delle nazioni. Ogni cosa che io ti dico, quella tu dirai. Parlare tramite un mandato divino. E poi un profeta non è onorato nella sua propria casa e in mezzo ai suoi parenti. Un profeta, un uomo di Dio, non è una persona privata. Un profeta di Dio è ordinato per rivelare la volontà di Dio al popolo di Dio, attraverso la parola di Dio. Ed è così bello che noi non abbiamo nulla da dire in ciò. In realtà non dovrei menzionarlo qui, tuttavia anche il fratello Branham menzionava sempre i suoi figli, continuamente, che essi dovevano trovare la via del Signore. Ed egli disse pure: Sara adesso è in un'età critica, pregate per lei. E poi, quando qualche volta sono andato con i fratelli a cenare, una volta all'improvviso un fratello disse: quella signora laggiù, la cameriera a quel tavolo, è la sorella del fratello Branham. Ed io pensai dentro di me: io sono seduto qua in un bel ristorante e la cameriera che serve a quel tavolo è la sorella del fratello Branham. E così, come mi capita sempre, mi alzai e andai da lei per salutarla. Naturalmente ognuno ha il diritto di lavorare laddove c'è il lavoro. Tuttavia vediamo che non sono tutti integrati automaticamente in un compito speciale nel regno di Dio, ma nel regno di Dio vengono stabilite leggi divine e la parola del Signore. Non è un affare di famiglia, ma l'opera di Dio in ciascuno di noi. Poi abbiamo menzionato ieri già i segni del tempo. E fratelli e sorelle, se guardiamo in internet, allora abbiamo realmente ogni cosa in esso, persino in merito ad Apocalisse capitolo 13, in merito al numero della bestia, in merito al nome. Ogni cosa può essere tirata fuori da internet e può essere osservata. Oggi daremo un'occhiata a due termini, dogma e docetismo. Qui è scritto di nuovo: dogma significa opinione, asserzione, e perciò la Chiesa di Gesù Cristo non ha niente a che fare con le opinioni degli uomini, niente a che fare con le asserzioni che sono state stabilite dagli uomini in un certo concilio qualche tempo fa, ma con la parola di Dio che rimane per sempre. Anche qui c'è la spiegazione. Dokein, sembra. Non abbiamo bisogno di nulla che possa sembrare. Non abbiamo bisogno della certezza. E la parola del nostro Dio è certa. E qui viene detto in merito al dogma: sembra opinione o asserzione. Sia che sembri oppure opinione, quanto spesso ho detto in tutto il mondo, anche nelle grandi riunioni: io non sono qui per ascoltare le vostre opinioni e voi non siete qui per ascoltare le mie opinioni. Noi tutti siamo qui per ascoltare quello che Dio ha da dirci per mezzo della sua parola. Poi il fratello Branham dice che noi entreremo in distretta. Il tempo della fine è qui, è giunto. La venuta del Signore è vicina. Ed è proprio così che il principe di questo mondo tuttora governa sopra le nazioni. Egli governa su tutte le religioni e sui conduttori. E poi il fratello Branham dice qui, nella predicazione "Cosa farò di Gesù detto Cristo?", perché sono stato sempre contro le religioni organizzate. E poi egli porta l'intera cosa in collegamento con il marchio della bestia. Egli continua: è un governo di chiesa, perché tutte le nazioni sono coinvolte. Tuttavia, il popolo di Dio, da tutte le nazioni, è coinvolto in ciò che Dio ha promesso per questo tempo e quello che egli fa attualmente. Poi, il fratello Branham continua, l'obbligo tramite le religioni e le nazioni non permetterà loro di farlo più. Egli parla in merito alla predicazione. Un simile ministero come questo che va avanti qui e cose simili saranno assolutamente chiuse. Voi non potrete fare più nulla senza il permesso del quartier generale, vale a dire il capo della Chiesa. Si potrebbe continuare a leggere come questo uomo di Dio, nel vero senso della parola, essendo un veggente, egli vedeva ciò che sarebbe accaduto. Poi, ancora una citazione, naturalmente i protestanti non diventeranno mai cattolici, tuttavia avranno una fratellanza. E poi, quasi non si oserebbe dirlo, è il marchio della bestia. Sì, anche una simile osservazione non saremo in grado di farla più a lungo. E perciò io chiedo, leggete i sermoni del fratello Branham, esaminateli. Fu lui che predicò il sermone Riconoscete il giorno e il suo messaggio. Fu lui che Dio usò per riportarci indietro al principio. Fu il fratello Branham che nel 1933 vide le sette speciali visioni. E fu lui che nel 1933 pose la pietra angolare nel tabernacolo a Jeffersonville. E prima che egli mettesse la pietra angolare, il Signore gli parlò dicendo, leggi 2 Timoteo capitolo 4. Ed egli lesse in 2 Timoteo capitolo 4, ciò era un mandato che gli fu indirizzato, predica la parola in tempo e fuor di tempo, poiché il tempo verrà in cui non vorranno più ascoltare la sana dottrina. Il fratello Branham strappò questa pagina dalla sua Bibbia e la mise nella pietra angolare del suo tabernacolo. Egli comprò una nuova Bibbia e sottolineò questo testo nella nuova Bibbia per documentare proprio sul posto che con la sua proclamazione un mandato divino è collegato a ciò, vale a dire non per presentare opinioni, non cose che sembrano essere corrette, ma per proclamare la vera ed eterna parola di Dio. Dunque, come era al principio, così deve essere pure alla fine. Naturalmente, noi non abbiamo difficoltà a credere ciò che Dio ha fatto dal 1933 al 1965. Noi guardiamo indietro a ciò con grande gioia. Tuttavia, quando adesso diciamo che fu il fratello Frank che predicò nel 1972 insieme con il fratello Barrier a Marsiglia, Francia, e poi fu anche detto la sera, dei fratelli dell'Armenia vennero da me e mi chiesero in merito ai sette tuoni. Ed ecco che io non avevo una risposta. Tuttavia dissi liberamente e apertamente, mi dispiace, io non lo so. Dissi addio e me ne andai nella mia stanza al primo piano. Guardai l'orologio e quando quell'esperienza era passata, erano le 5:05 del mattino. La voce dell'Onnipotente in lingua tedesca, così chiara e articolata: mio servitore, alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Io esitai un po' e di nuovo ancora più forte: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. E dopo che lessi dal verso 1 al verso 5, iniziai di nuovo con il verso 1. Io te ne scongiuro al cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che è da giudicare i vivi e i morti, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Ebbi soltanto bisogno di leggere il verso 2, i versi 1 e 2, e poggiai la mia Bibbia, alzai le mani e dissi: caro Signore, come certo che tu hai parlato e mi hai comandato di leggere questo verso, così è certo che quello che hanno proferito i 7 tuoni non è stato scritto e perciò non è diventata una parte della parola che io devo predicare. Io non voglio entrare nei dettagli, ma in ogni caso ebbi la risposta che soltanto la parola può essere predicata. A cosa servono tutte queste interpretazioni che sembrano essere corrette, ma che non possono essere corrette, perché non possono essere provate con la parola? Dunque, ciò che la parola non dice, non è stato detto da Dio. Ed egli è responsabile soltanto di ciò che ha detto ed egli lo farà bene. Adesso abbiamo qui ancora una straordinaria affermazione del fratello Branham e poi ritorneremo alla Sacra Scrittura. Nella predicazione Disperazione, e qui il fratello Branham dice che noi dobbiamo realmente entrare in distretta, diventando disperati davanti a Dio. Egli dice a pagina 12: voglio che egli si ricordi di me quando chiamerà i suoi. Ciò mi getta in uno stato di disperazione. Al punto da dire, come Paolo, che talora, dopo aver predicato il Vangelo ad altri, io stesso non sia riprovato. Ciò potrebbe accadere. Ed è questo che mi fa precipitare in uno stato di disperazione. Pensare che dopo tutti questi anni passati a predicare potrei arrivare a mancarlo alla sua venuta. Cosa devo fare? Qual è la fase seguente? Mi rende nervoso domandarmi del continuo cosa fare. Ciò mi fa avere degli alti e bassi. È difficile, perché quando sono con la gente è necessario che mi dedichi a loro per poterne guadagnare alcuni a Cristo. E poi il fratello continua e dice: tutti coloro che ascoltano i nastri magnetici e così via. Dunque, voi potete vedere in che genere di disperazione ciò mi getta. Disperazione. I segni della sua venuta dovrebbero gettare ogni membro di Cristo in uno stato di disperazione e farci preoccupare della nostra anima e del nostro benessere nell'aldilà. Ebbene, a che ci serve guadagnare tutto il mondo? Qual è lo scopo della nostra vita? Si potrebbe continuare a leggere, come il fratello Branham dà libero sfogo alla sua disperazione. I servitori di Dio non hanno soltanto un mandato, ma hanno una responsabilità davanti a Dio, una responsabilità per le persone, per la Chiesa. E quando Paolo scrive alle chiese, o quando Pietro scrive alle chiese, dunque, sempre con questa responsabilità che va oltre tutto il tempo che è per l'eternità. Poiché a che servirebbe correre una gara se alla fine ci fosse detto che siamo rimasti indietro? Io sono così riconoscente anche per questa esperienza, quando ho visto il rapimento e l'ho sperimentato personalmente. Per voi che ascoltate ciò, potrebbe non avere alcun significato, ma per me, che l'ho sperimentato e che stavo nella prima fila e poi guardai alla mia destra e vidi la moltitudine vestita di bianco, tutti erano giovani, io li ho visti e fui preso su con loro nella gloria. Per me questo ha un grande significato. Siamo sinceri, soltanto ciò che noi sperimentiamo personalmente ha un significato personale per noi. Ogni altra cosa che gli altri sperimentano, per esempio, quando leggiamo egli ha fatto ogni cosa bene, allora sta scritto: i ciechi potevano vedere e gli zoppi potevano camminare. Perché così era già scritto nel profeta Isaia, nel capitolo 35, versi 5 e 6. Quando il Signore Dio verrà, allora i ciechi vedranno e gli zoppi cammineranno. E la parola fu adempiuta. E tutti quelli che venivano al Signore erano aiutati. E per colui che non poteva venire perché non poteva camminare, quattro uomini si adoperarono per lui. Scoprirono il tetto e lo calarono davanti al Signore. E poi sta scritto: quando egli vide la loro fede, parlò a quell'uomo che era disteso davanti a lui. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo avere misericordia. Dobbiamo mettere in pratica l'amore di Dio. Dunque, veniamo al pensiero che voglio trattare brevemente. Nella profezia della Bibbia c'è realmente ogni ambito in tutte le cose che sono state predette. In primo luogo, per quello che accadde in quel tempo, vale a dire, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora i credenti dalla Giudea dovevano fuggire sui monti. In tutti e tre i Vangeli noi abbiamo la descrizione per il tempo che vi fu allora, e si deve leggere attentamente quando si parla del tempo di allora e cosa c'è per il nostro tempo, e poi vedere tutte le cose nel loro esatto collegamento. E poi abbiamo naturalmente una completa descrizione del tempo della fine, anche in Matteo 24, e questo dal verso 1, ed anche in Marco capitolo 31, la descrizione in generale di cosa sarebbe accaduto al tempo della fine. Tuttavia, poi c'è una diretta descrizione di ciò che il Signore annunciò alla Chiesa, di cosa sarebbe accaduto con lui, di ciò che sarebbe accaduto tramite l'effusione dello Spirito Santo. E là il nostro Signore dice, e questo verso lo vorrei leggere, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, nel verso 29, Giovanni 14, verso 29, e ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Dunque, egli predisse ciò che sarebbe accaduto. Ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Attraverso l'adempimento delle profezie della Bibbia, noi siamo quasi obbligati a credere. Non può essere diversamente. Là Dio lo dice e qui accade. Chi osa passarvi accanto? Poi abbiamo la grande promessa in quel capitolo in cui è descritta la caduta di Lucifero, la grande promessa in Isaia 14, Isaia 14, nei versi 26 e 27 leggiamo: questo è il piano deciso contro tutta la terra. Questa è la mano stesa contro tutte le nazioni. L'Eterno degli eserciti ha fatto questo piano. Chi lo frusterà? La sua mano è stesa. Chi gliela farà ritirare? Prendiamo Isaia 14, verso 1. Poiché l'Eterno avrà pietà di Giacobbe, sceglierà di nuovo Israele e li ristabilirà sul loro suolo. Dunque, il tempo della fine. Israele. Egli sceglierà di nuovo Israele e li ristabilirà sulla loro terra della promessa. Tuttavia, ciò che viene adesso, vale a dire il danno che ha fatto il nemico. E il danno non è cominciato giusto nel giardino di Eden. Lucifero si esaltò nel cielo con l'affermazione io voglio, e la vediamo la caduta dalla volontà di Dio a causa della sua propria volontà. Qui abbiamo anche la descrizione del tempo della fine in Isaia capitolo 14 dal verso 4. Come è finito l'oppressore, l'esattrice d'oro è finita, l'Eterno ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Devo dire qualcosa in merito? Chi tiene lo scettro? Chi è venuto sulla scena in ogni tempo con lo scettro nella sua mano? Io non l'ho mai visto con Chirac, neanche con Putin, neppure con Bush e neanche con Schröder, che qualcuno sia venuto sulla scena con uno scettro. Ma qui si parla dell'oppressore, del dominatore, e in merito allo scettro, colui che furiosamente percuoteva i popoli di colpi senza tregua, colui che dominava con ira sulle nazioni e in seguito senza misericordia. Non entreremo nei dettagli, non c'è bisogno di alcuna spiegazione. Non sembra essere così, è stato così ed è così, Ed ora riflettete per un momento. Qui viene la caduta di Lucifero. Qui viene la ribellione nella gloria. Dal verso 12. Come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino, figliolo dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Io mi assiderò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, e così via. E poi leggiamo di un uomo che si innalza sopra ogni cosa che è chiamato Dio o oggetto di adorazione. E così abbiamo di nuovo il collegamento dall'Antico al Nuovo Testamento. E vediamo come il nemico trascina tutta l'umanità nella caduta. Soltanto chi sperimenta la grazia di Dio personalmente guarda attraverso tutta la seduzione che va avanti sulla terra, e specialmente nell'ambito religioso, poiché i dettati terreni hanno il loro tempo, e poi viene il cambiamento nell'ambito politico, ma nell'ambito religioso tutti sono tenuti in schiavitù dal principio di una certa religione fino alla fine. Tutti coloro che sono nati in una certa religione e sono tenuti in schiavitù per tutta la vita attraverso la religione, finché naturalmente è troppo tardi. E perciò Dio ha mandato la sua parola per fare risuonare il messaggio ancora una volta in tutto il mondo, per mostrare ancora una volta la differenza fra la Chiesa del Dio vivente, fra i primogeniti a cui Dio ha fatto grazia e che sono stati eletti prima della fondazione del mondo, e tutti i formalisti in ogni religione. Da quando Dio è in una religione, Dio si è rivelato e manifestato personalmente soltanto in Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Soltanto Lui poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dunque, la proclamazione deve portare chiarezza a tutti gli uomini sulla terra. Esteriormente, umanamente parlando, noi vorremmo augurare il meglio a tutti gli uomini, e tuttora lo facciamo. Tuttavia, vorremmo pure che ad ognuno potesse essere detto come a Maria: tu hai scelto la parte migliore. Dio vuole persone che in mezzo a tutte le voci religiose ascoltino la sua voce. E poi abbiamo realmente nella Sacra Scrittura l'accenno a ciò. Tuttavia, prima che torniamo indietro in Ebrei, leggiamo in Isaia 14. Leggiamo ancora una volta questo testo, i versi 26 e 27. Questo è il piano deciso contro tutta la terra. Questa è la mano stesa contro tutte le nazioni. L'Eterno degli eserciti ha fatto questo piano. Chi lo frustrerà? La sua mano stesa, chi gliela farà ritirare? Ma qui veniamo al punto. anche se la mano del Signore è stesa, noi potremmo ripetere migliaia di volte: la mano del Signore è levata in alto, la mano del Signore fa prodezze. Sì, questo è corretto, ma la mano del Signore fa prodezze anche nella mia e nella vostra vita? La sua mano si è levata sopra voi e sopra di me? Può dare Dio a voi e a me già la vittoria? Con la ripetizione dei versetti della Bibbia, nessuno è aiutato. Ciò che è scritto nella Bibbia si deve ripetere con noi. Se si tratta di promesse che sono scritte nella parola di Dio, e soltanto allora noi abbiamo la personale conferma che siamo nella giusta imbarcazione insieme con il Signore, ed Egli può calmare ogni tempesta e aiutare ciascuno di noi. Generalmente, in tutto il mondo, noi abbiamo il tema, in tutti i nostri programmi televisivi, specialmente in lingua inglese ed anche in altre lingue, noi abbiamo il tema, il ritorno di Gesù Cristo e l'adempimento delle profezie della Bibbia nel nostro tempo. E poi, collegato a ciò, segue la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa sposa per il glorioso giorno del ritorno del nostro sposo. Giusto una parola dall'Antico Testamento per mostrare ciò che accadrà con la sposa, della quale il nostro Signore ha già parlato nell'Antico Testamento. Io ti fidanzerò a me. Leggiamo in Osea, capitolo 2, dal verso 19. Osea, capitolo 2, dal verso 19. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in compassione. Dunque, non un fidanzamento: quando tu farai questo, allora io farò quello, in modo condizionato, ma in benignità e in compassione. Poiché Dio ha così tanto amato il mondo. Dio è stato misericordioso verso di noi. Egli ci ha ricevuti. E tramite la fede, nell'opera di redenzione compiuta sulla croce del Calvario, noi siamo giustificati. E la giustificazione è chiamata giustizia di Dio. Nella lettera ai Romani. Adesso abbiamo anche il pensiero successivo nel verso 21. E in quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice l'Eterno. Risponderò. Ed ora viene, in primo luogo, io ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in compassione. E poi io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. Dunque, prima che la parola possa trovare adempimento con Israele, deve essere prima adempiuta nella Chiesa. Poiché Giovanni disse in merito allo sposo, perché egli era l'amico dello sposo, che preparava la via allo sposo e riunì lo sposo con la sposa. E come già detto molte volte, come è certo che il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento della promessa che Dio avrebbe mandato un profeta prima del giorno della salvezza, perché venisse la grazia, e questo egli l'ha fatto. Voi potete leggerlo, è tuttora scritto. Dio sia ringraziato. Nel Vangelo di Matteo, in Marco, in Luca e nel Vangelo di Giovanni, che Giovanni Battista era quell'uomo in cui furono adempiute le promesse di Isaia capitolo 40 verso 3 e Malachia 3 verso 1. Egli venne nello spirito e nella potenza di Elia per volgere non le teste, perché là procedono le discussioni e Dio non ha bisogno di discussioni. Dio ha bisogno del cuore in cui egli può mettere la sua parola e dove può diventare una rivelazione tramite lo spirito. E perciò è scritto in Luca capitolo 1 versi 16 e 17 che egli avrebbe rivolto i cuori dei padri ai figli e preparato un popolo ben disposto. Fratelli e sorelle, se crediamo che adesso viviamo nel tempo della fine e che il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino, allora dobbiamo stare di fronte alla parola di Dio, credendo le promesse per questo tempo. Permettetemi di dire qui, soltanto chi porta dentro di sé le promesse che Dio ha dato, tramite la potenza di Dio, secondo la promessa, sarà portato in ciò che Dio ha promesso. E poi non c'è bisogno di discutere più a lungo, ma semplicemente ringraziare il Signore che egli ha mandato un profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue e che le stelle cadano dal cielo, prima che l'ira di Dio e il giudizio di Dio colpiscano la terra e tutti gli increduli con tutti i dignitari e tutti i re della terra grideranno ai monti: nascondeteci e cadeteci addosso, e così via. Dunque noi crediamo con piena convinzione basandoci sulla parola di Dio, che Dio alla fine del tempo della grazia restaurerà ogni cosa nella sua condizione originale. Ed ora i cuori dei figli di Dio vengono riportati alla fede dei padri. Invece di prendere questo mandato divino che è avvolto nella promessa, invece di prenderlo a cuore e lasciarlo così com'è, no, nuove dottrine, nuove interpretazioni, e sembra qui e là, sembra essere in questo o in quell'altro modo. Cosa me ne devo fare io con il sembra essere così? Io ho bisogno della parola di Dio come una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Anche questo che possa essere detto nell'amore qui, proprio alla fine, la Chiesa sposa sarà di un solo cuore e di una sola anima, perché così dice Dio tramite il profeta Geremia e tramite il profeta Ezechiele: io vi darò pastori secondo il mio cuore, non pastori che nutrono se stessi e intorbidano l'acqua, ma pastori secondo il mio cuore, pastori che sono uniti con il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore. Per favore, prendiamo questa parola nel nostro cuore. Nel tempo in cui fu adempiuto che Dio fece un nuovo patto con noi, stabilendo la relazione fra lo sposo e la sposa e fidanzandoci a lui in fedeltà, giustizia, benignità e compassione, una sposa è fidanzata e qui abbiamo le caratteristiche di coloro che hanno accettato di fidanzarsi con lui, lo sposo, che non soltanto lo fanno a parole, ma che poi lo sperimentano. Il cielo risponderà alla terra. Allora il cielo scende sulla terra ed il soprannaturale ha luogo per grazia in coloro che ricevono e accettano la parola dell'ora. Fratelli e sorelle, ancora uno sguardo nel Nuovo Testamento. Ebrei, capitolo 3. Non dimenticate l'enunciazione di Ebrei, capitolo 4, verso 1. Che nessuno di voi appaia essere rimasto indietro. Noi ricordiamo la parola del nostro Signore in Matteo capitolo 24. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Si va sempre più restringendo. Ciò diventa molto serio. Non c'è più margine. Chi appartiene alla sposa ascolta la voce dello sposo. E la voce dello sposo non è l'interpretazione, ma la parola originale. Poiché lo sposo è la parola e la sposa deve diventare la parola. Ora, Ebrei capitolo 3, verso 7. Ebrei capitolo 3, verso 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, sì. Ora, noi leggiamo improvvisamente, non la parola di Dio dice, ma come lo Spirito Santo dice. Oggi, se udite la sua voce. Cosa significa ciò? Vale a dire, quella parola che è rivelata dallo Spirito di Dio, che non è soltanto una parola scritta, ma una parola vivificata dallo Spirito di Dio, che ci viene indirizzata e che noi riceviamo nel nostro cuore. E poi facciamo quello che il Signore ci comanda. E subito dopo sta scritto nel verso 8, non indurite i vostri cuori. Fratelli e sorelle, se noi crediamo in questo luogo, e questo con piena convinzione, che il mandato e le esperienze che il fratello Branham poteva raccontare fin dai giorni della sua nascita in merito a tutto il soprannaturale, in merito al quale egli non aveva alcuna influenza, ma che ebbe una grande influenza sopra di lui. Ogni esperienza con Dio ha una speciale influenza sopra colui al quale è data. E se noi chiedessimo alle 4.000 persone, delle quali io ne ho viste 10 o 12 personalmente a Jeffersonville, che erano presenti nel 1933, io le ho viste nel 1966, le quali divennero realmente testimoni oculari quando la luce soprannaturale scese sopra il fratello Branham. La voce era indirizzata a lui, non alle 4.000 persone. Come Giovanni Battista fu mandato, quale precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Sono state 42 o 43 volte in cui il fratello Branham ha enfatizzato direttamente non che sia io, ma è il messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Cosa abbiamo sperimentato dopo la dipartita del fratello Branham? Dopo il funerale dell'11 aprile 1966. Dio si è ringraziato. Non abbiamo soltanto portato il messaggio in tutta l'Europa, ma in tutto il mondo. Voglio semplicemente dare un'occhiata ora in un articolo del giornale. Nel 1966 avevo già viaggiato in 86 nazioni portando il messaggio divino in tutto il mondo, perché era stato dato un incarico divino e perciò siamo riconoscenti a Dio. Noi guardiamo indietro al principio, guardiamo alle promesse. Tuttavia, prestiamo attenzione a quello che fu detto e come è stato detto. E questo è molto importante. Fratelli e sorelle, se ripetiamo soltanto qualcosa che il fratello Branham ha detto, allora siamo in pericolo di fraintendere ed interpretare in modo errato, come pure con la Sacra Scrittura. Diciamo Matteo capitolo 28, dove sta scritto battezzandoli nel nome. Dunque non è scritto di usare una formula di tre titoli. Dobbiamo sempre prestare attenzione a ciò che dice la Sacra Scrittura. E perciò è scritto nel profeta Daniele: fa attenzione alle mie parole, così potrai comprendere la visione in modo corretto. Il momento è giunto adesso, in cui non soltanto leggiamo ciò che è scritto in 2 Pietro capitolo 1, che nessuna profezia della Scrittura procede da privata interpretazione, ma che possiamo metterla in pratica, che nessuna profezia della Scrittura procede da privata interpretazione. Ma noi dobbiamo prestare attenzione all'adempimento. Io ho detto qui molte volte, e l'ho enfatizzato in tutto il mondo, il Nuovo Testamento comincia con l'adempimento di profezie della Bibbia. Giovanni Battista, un profeta promesso. Gesù Cristo, il nostro Signore, il Messia promesso. Il seme promesso. Il Redentore promesso sin dal giardino dell'Eden. In Genesi capitolo 3, verso 15. Che il seme divino sarebbe venuto per schiacciare la testa del serpente. E le promesse sono state tutte adempiute. E gli insegnanti di quel tempo erano seduti sulla cattedra di Mosè ed erano un po' esaltati, seduti davanti al popolo e insegnavano come se Dio non avesse fatto nulla. Il mistero nella sposa giace là, di riconoscere ciò che fa lo sposo, quello che gli dice e ciò che attualmente accade sulla terra. La chiamata fuori, la restaurazione. E il Signore dice: quando io sarò innalzato dalla terra, allora attirerò a me tutti i figli di Dio dispersi. Possa accadere che il nostro Signore non fu soltanto innalzato sulla croce tra il cielo e la terra e che morì per noi, ma egli è stato esaltato, ricevendo un nome che è al di sopra di ogni altro nome, al quale ogni ginocchio si piegherà. Quando egli fu innalzato sulla croce per noi, poi egli fu pure innalzato per noi dopo la sua risurrezione, e noi aspettiamo che egli ritorni. Tuttavia, ecco il punto. Noi dobbiamo realmente morire a noi stessi con Cristo. A cosa serve se diciamo o ripetiamo ciò che Paolo ha scritto in Galati capitolo 2, verso 19? Io sono stato crocifisso con Cristo, ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Se poi noi tutti viviamo la nostra vita in modo così bello, ciò non può rimanere più a lungo così. Oggi il Signore vuole farci grazia, in modo che la volontà di Dio possa avere luogo nella nostra vita tramite la sua grazia. Si può anche andare in 2 Corinzi capitolo 5, dove Paolo parla del ministero della riconciliazione. Possiamo andare in Filippesi, dove sta scritto che egli ha spogliato i principati e le potestà, trionfando su di loro, e che la vittoria di Dio è stata manifestata sulla croce del Calvario. A cosa serve se ciò non è manifestato in voi e in me? A cosa servirebbe se un uomo potesse dire: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive la sua vita attraverso di me? E poi abbiamo la riconciliazione e il perdono, che è al primo posto. E anche oggi è valido ciò che è scritto nel Padre nostro: se voi non perdonate, allora anche a voi non vi sarà perdonato. Ed anche oggi è scritto: ricevetevi gli uni gli altri e accettatevi gli uni gli altri, proprio come Dio vi ha ricevuti in Cristo. Ancora oggi è valido: Dio era in Cristo, abolendo l'inimicizia, abbattendo il muro di separazione, e ha dato riconciliazione e redenzione. Dove non c'è riconciliazione, non c'è neppure redenzione, e dove non c'è redenzione, non c'è perdono. Dunque, indietro alla Bibbia, indietro sulle orme del nostro Signore, indietro a ciò che i nostri fratelli hanno sperimentato con Dio nella Chiesa primitiva. Siamo sinceri. Quando Paolo scrive ai Corinzi, l'uomo naturale non riceve le cose che vengono dallo Spirito di Dio, poiché sono pazzia per lui. Allora l'uomo naturalmente deve prima nascere di nuovo ad una vivente speranza. Qualcosa di pio non aiuta, e neppure parlare in merito al messaggio o del messaggero. Ciò non aiuta alcuno, è semplicemente nella testa. In primo luogo, il collegamento con Dio deve essere stabilito nel nostro cuore, e Dio sia ringraziato. Egli ha stabilito il collegamento con noi affinché noi possiamo stabilirlo con Lui. Anche questo deve essere detto continuamente. La via di Dio con noi è la nostra via con Dio, e perciò c'è solo uno nel quale vi è salvezza, redenzione e riconciliazione. È tutto ciò che Dio ci ha dato. E se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Riconciliazione, redenzione, ogni cosa è manifestata nella sua vita. Se c'è inimicizia e se si manifesta l'odio, posso chiedervi: dov'è allora la redenzione? Dov'è il perdono? Dov'è la riconciliazione? Dunque, indietro a Dio, indietro alla parola. Perché questa predicazione seria? Poiché noi siamo entrati nell'ultima fase prima del ritorno di Gesù Cristo. Ora noi sperimenteremo in che maniera Dio raduna il suo popolo, come noi nella restaurazione siamo guidati nell'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Noi parleremo la stessa lingua, il medesimo Spirito rivela le stesse cose, e noi avremo parte in ciò che Dio fa. Permettetemi velocemente di leggere i versi in Ebrei capitolo 3, continuamente l'enfasi: oggi se udite la sua voce è la sua parola che ci viene indirizzata. Come abbiamo letto il verso 7 del capitolo 3, perciò, come dice lo Spirito Santo, perché è scritto 7 volte in Apocalisse capitoli 2 e 3, chi ha orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Gli uomini di Dio ci portano la parola di Dio, ma lo Spirito di Dio ce la rivela. E noi poi siamo portati in questa personale relazione con Dio, non tramite un mediatore. C'è solo un mediatore tra Dio e gli uomini. 1 Timoteo capitolo 2. E questo è Gesù Cristo, il nostro Signore. Il più grande uomo di Dio è un cartello indicatore. E se noi leggiamo Apocalisse capitolo 1, dal verso 1 fino al verso 3, dunque là sta scritto che Dio, per mezzo di un servitore, ha dato ai suoi servitori le cose che egli doveva dire. Dio usa sempre una bocca attraverso la quale egli parla, ma le cose proferite sono per tutti i servitori di Dio che hanno il compito di predicare la stessa parola. Forse in questa maniera è scritto in Matteo capitolo 24, dal verso 45 fino al verso 47. E con questo che possiate battere il vostro petto adesso. Tuttavia io, Ewald Frank, ho udito queste parole ad Edmonton, nella 127esima strada, una mattina di buon'ora, mentre stavo per prendere la mia Bibbia accanto al mio letto, ero già vestito, pronto per iniziare la giornata. Stavo per prendere la mia Bibbia ed il sole brillava nella stanza. E come voi udite la mia voce, mio servitore, io ti ho ordinato, secondo Matteo 24, dal verso 45 fino al verso 47, per distribuire il cibo. Cosa dirò io al riguardo? Io non l'avevo mai chiesto, non avevo mai saputo che potesse accadere, mai nella mia vita. Non c'è alcun uomo che potrebbe o avrebbe potuto chiedere a Dio un incarico. Gli incarichi sono decisioni di Dio, in cui nessun uomo ha qualcosa da dire. E così noi vediamo confermato tramite le telefonate di tutti i fratelli nel ministero in tutta la terra, i quali ringraziano Dio poiché anche loro ricevono il giusto cibo nella giusta misura, affinché anch'essi possano distribuirlo per nutrire il popolo di Dio con la parola di Dio rivelata. Noi ringraziamo Dio che Egli è ancora sul trono, che noi viviamo nel tempo del compimento e le profezie della Bibbia vengono adempiute in ogni ambito. E il Signore ci direbbe oggi: beati sono i vostri occhi per quello che vedono e beate sono le vostre orecchie per quello che odono, poiché molti giusti e profeti hanno desiderato dire quello che voi udite e vedere quello che voi vedete. Fratelli e sorelle, è iniziata la fase più gloriosa nella storia dell'umanità e nella storia della Chiesa del Nuovo Testamento. E il Signore guida il suo popolo fuori da ogni genere di schiavitù, nella libertà dei figli di Dio. E questa è la libertà che il Signore ci ha dato. Dunque, ancora una parola, dove l'ubbidienza e la disubbidienza sono messe a confronto. Ebrei capitolo 3, verso 18. Ebrei capitolo 3, verso 18. E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. L'incredulità è seguita dalla disubbidienza e conduce nella caduta o nella decaduta. E la fede ci porta fuori, ci colloca in un fondamento biblico. E noi sappiamo, qui è scritto, ed è così che viene adempiuto davanti ai nostri occhi. Dunque, adempimento di profezie della Bibbia, adempimento di tutte le predizioni per il tempo della fine, per Israele, per la Chiesa, per le nazioni. E oggi, se udite la sua voce, voi dovete udire lo Spirito di Dio attraverso la parola di Dio. E là voi potete fiduciosamente chiudere i vostri occhi, aprire il vostro cuore dicendo: parla Signore, il tuo popolo ascolta. E noi siamo qui oggi per ascoltare, noi siamo qui oggi per ricevere correzione, siamo qui oggi per prendere seriamente la direzione della nostra vita e siamo qui oggi per sentirci parlare. E questo lo dico a noi tutti, che possa non accadere mai a ciascuno di noi di apparire essere rimasti indietro al ritorno di Gesù Cristo. Per tutti coloro che non escono fuori per incontrare lo sposo, questa non è una grande catastrofe, ma per tutti coloro che escono per incontrare lo sposo, che credono il messaggio del tempo della fine, tuttavia non si sottomettono alla potente mano di Dio, non lasciandosi piazzare nell'ordine divino, la Chiesa non è soltanto un mucchio di persone. La Chiesa di Gesù Cristo è il corpo di Gesù Cristo, acquistata a caro prezzo, unita insieme per mezzo dello Spirito Santo. Dunque, uno stop ad ogni disubbidienza, uno stop ad ogni incredulità, uno stop alle proprie vie e alle proprie dottrine. Sottomissione divina secondo il corso del piano di salvezza in cui noi siamo adesso arrivati. Ricordatevi Isaia capitolo 14, dove viene descritta la caduta di Lucifero, e ricordatevi che Dio, dopo quello, disse: quando io faccio un piano, chi lo frusterà? Dio porta a compimento il suo piano. E noi non dobbiamo guardare indietro al 1979 e agli anni che seguirono. Noi guardiamo al futuro e diciamo: il Signore condurrà ogni cosa fino ad una gloriosa conclusione, e i Suoi ascoltano la Sua voce e si sottomettono alla parola di Dio. Una parola adesso per tutti coloro che vogliono essere battezzati. Prima c'è il ravvedimento, conversione, fede, e poi viene il battesimo. E la Sacra Scrittura dice nel libro degli Atti capitolo 2 verso 41: quelli che lietamente ricevettero la sua parola furono battezzati. E questo è in conformità con Marco capitolo 16 verso 16: chi crede ed è battezzato sarà salvato. In accordo con il libro degli Atti, capitolo 10, dove Pietro comandò anche a coloro che erano stati battezzati nello Spirito, che dovevano essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ci sono persino persone battezzate nello Spirito che dicono semplicemente: se Dio non mi avesse riempito con lo Spirito Santo, allora mi sarei battezzato. Ma sono stato battezzato nello Spirito e perciò ho la conferma che il compiacimento di Dio resta sopra di me. Il battesimo dello Spirito Santo è in collegamento con l'opera di redenzione. Nell'Antico Testamento era il sangue, Nel Nuovo Testamento è il sangue, la parola e lo spirito. E questi tre sono concordi e rendono testimonianza. Nessuno può più venire con argomentazioni. Il tempo delle argomentazioni è passato per sempre. Chi vuole credere a Dio, che lo creda adesso. E chi vuole ubbidirgli adesso, che gli ubbidisca adesso. E che prenda la decisione camminando nella via stretta che conduce alla vita eterna, alle porte di perle. Benedetto e lodato sia il Signore, il Dio onnipotente che ci parla con amore. Perché? Perché Egli non vuole che alcuno di noi sia lasciato indietro, ma che tutti vengano preparati, perché il cielo risponderà alla terra con tutti quelli che sono fidanzati a Lui e tramite questo formano la Chiesa Sposa. Dio ci ascolta e ci risponde in Gesù Cristo il nostro Signore, il quale disse: nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare la tua volontà, oh Dio. E nella sua volontà, la nostra volontà deve essere avvolta. E poi Dio farà ogni cosa bene. A Lui, l'Onnipotente, al Dio di Israele, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, all'unico Dio, all'unico vero Dio, sia la gloria e la lode per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Amen. Ci alziamo in piedi per pregare. Magari cantiamo un coro insieme. Chi suggerisce un coro? Magari cantiamo: meraviglioso, meraviglioso, Gesù Cristo è il Signore.
Jesus ist der Herr, Wunderrat, starker Gott, Friede, Fürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht.
Und vielleicht cantiamo: oh, io voglio vedere il suo volto.
Ich möchte schauen. Allzeit jubeln, preisen seine Rettertat. Möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da.
Singen wir noch so wie ich bin.
Cantiamo così qual sono.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Während wir die Häupter neigen,
mentre chiniamo i nostri capi, e mentre rimaniamo silenziosi in preghiera, mentre apriamo il nostro cuore nella presenza di Dio, noi ricordiamo la promessa: io farò un nuovo patto con voi. Vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito. Vi darò una nuova vita. Possa diventare una realtà. Il patto è stato fatto sulla croce del Calvario. Il nostro Signore disse: questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per voi. Il suo sangue, il sangue dell'agnello di Dio, è stato sparso. Fratelli e sorelle, ricevete la redenzione, ricevete il perdono, ricevete Gesù Cristo quale unico Salvatore. Secondo la Scrittura, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Secondo la Scrittura, tutti quelli che l'hanno ricevuto, a loro egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome. Non pensate: cosa dirà il mio amico? Cosa dirà il mio compagno di scuola? Cosa dirà il mio collega? Non pensate più a ciò che dicono gli uomini. Il nostro Signore dice: chi mi confesserà davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio celeste. Cari amici, specialmente tutti quelli che non hanno ancora coscienziosamente consacrato e arreso la loro vita a Dio, possa il Signore Dio darvi ora la forza per questa decisione, riconoscendo che noi tutti siamo perduti, separati da Dio, senza vita eterna in questo mondo. E ricordatevi che Dio ci ha dato vita eterna in Gesù Cristo, il suo unigenito figlio. Chi ha il figlio di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il figlio non ha la vita. Il tempo è serio, l'eternità è lunga. Ora, mentre i nostri capi sono chini e mentre rimaniamo in preghiera, lasciatemi innanzitutto chiedere: quanti di coloro che oggi odono la sua voce vogliono prendere la loro decisione per il Signore? Interamente per Gesù, interamente per Lui, mettendo la nostra volontà nella sua volontà, affinché la volontà di Dio possa aver luogo. Quanti sono qui oggi che vogliono alzare la loro mano e vogliono essere inclusi in questa preghiera? Alzate semplicemente la mano. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dappertutto, vicino e lontano, dovunque le mani sono alzate. E noi abbiamo la certezza: chi viene al Signore non sarà cacciato via. Egli lo riceve. Lo riceve oggi. Egli vi accetta oggi. Ora pregheremo. Una domanda adesso: quanti sono qui che vogliono essere battezzati, che vogliono essere battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo? Alzate brevemente la mano. Alcuni sono qui. Uno, due, tre, quattro, cinque. In ogni caso, il battesimo avrà luogo subito dopo questa riunione. Naturalmente, abbiamo sempre dei battesimi. Ogni domenica possiamo avere dei battesimi. E uniamo i cuori gli uni gli altri per consacrare la vita a Dio, per fare un giusto inizio, affinché sia garantita una giusta fine. E il Signore stesso deve essere l'autore e il compitore. E dove Egli inizia, quello è un buon inizio. E questo ci riporta al principio, al modello della Chiesa primitiva. È così che Dio ha iniziato 2000 anni fa, ed è pure così che terminerà. Ora chiediamo al fratello Rus di pregare con noi e poi vi dirò alcune parole. Noi possiamo dire sull'autorità della parola che tutti quelli che credono secondo la scrittura possono pure fare la loro esperienza secondo la scrittura. Voi potete andare a casa oggi con l'esperienza che avete avuto da Dio. Dio è fedele. La sua parola ci viene data per mostrare quello che Egli ha preparato per noi. E poi noi l'ascoltiamo e la crediamo e sperimentiamo ciò che Egli ha preparato per noi. Sull'autorità della parola, naturalmente può essere detto che tutti quelli che invocano il nome del Signore sperimentano all'istante la salvezza. Dite amen. Nella stessa maniera con la guarigione. Ricevetela semplicemente. Non guardate alle circostanze. Per le sue vidure voi siete stati guariti. Questa è l'autorità della parola. Dio non confermava gli apostoli. Egli confermava la parola che gli apostoli predicavano. E nella stessa maniera è avvenuto nei nostri giorni. Io ho visto come delle persone cieche dalla nascita hanno ricevuto la vista. Ho visto come i giorni della Bibbia si manifestavano davanti a me e come il libro degli Atti si manifestava davanti ai miei propri occhi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Permettetemi di dire ancora una volta, non sembra essere, ma è così. Dio ha visitato il suo popolo con misericordia. Alleluia! Ed ora ringraziamo insieme. Chi vuole può alzare le mani. Ringraziamo insieme il Signore. Fedele Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua parola, per il tuo parlare, per la tua opera in mezzo a noi, nel nostro cuore. Caro Signore, tu hai messo la tua parola sul candelabro. Noi abbiamo udito la parola dello Spirito. Noi riceviamo le promesse. Caro Signore, noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti ringraziamo. Alleluia! 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 Lode a Dio. Lode a Dio. Lode a Dio. Alleluia. E tutti dicano Amen. Amen. Amen.